Buon dia a tutti. Ditemi qual è la distanza giusta per parlare con questo microfono. Venendo qui, sotto l'ombrello, ho letto all'ingresso di un vicolo il nome Sdrucciolo dei Cipollini. Ecco, una terra che riesce a dare nomi del genere, secondo me, è importante all'Italia. Al di là del suo PIL, al di là della sua ricchezza, ecco, io credo molto nella forza dei nomi. Vengo da una terra dove ci sono molte meno vocali e molte più consonanti perché siamo una razza bastarda con sangue slavo nelle vene, e per cui questo canto delle parole, questa quantità di informazioni che sono contenute in una parola come questa, in doppia parola come questa, mi fanno incantare. Poi immaginatevi la parola sdrucciolo vissuta con quella pioggia, aveva un senso chiaramente ancora maggiore. Vi devo parlare delle scarpe, io in genere quando monto su un palcoscenico cerco in condizioni normali, di essere scalzo perché per omaggiare gli dei del palcoscenico. Ho imparato un po' ieri sera, vi abbiamo dato un esempio a calcare il palcoscenico. Mi sono reso conto che questo è un rettangolo sacro nel quale bisogna entrare in un certo modo, ma poiché il discorso era sulle scarpe, non potevo esimermi dall'indossarle. E sono le scarpe che uso sempre, sono delle vecchie scarpe che comprai un giorno che mi trovavo a Roma, e a causa del maltempo non c'erano voli interni in Italia, era saltato tutto e dovevo andare a Bucarest ed ero vestito da... Non era previsto questo viaggio, per cui ho dovuto comprare in aeroporto delle scarpe che poi sono funzionate così bene che ho continuato a tenere. Ecco, ci si affeziona a questo oggetto che, ripeto, questo vorrei raccontarvi oggi, è uno strumento di narrazione assolutamente fondamentale. Quando ero bambino, avevo 7 anni, non posso dimenticare quel giorno, la maestra mi disse che scrivevo con le scarpe. E io mi offesi moltissimo, ma non per la mia scrittura, mi offesi per le scarpe, perché le scarpe erano, nei racconti dell'indimenticata mia nonna, erano la base del racconto, perché gli stivali delle 7 leghe, perché c'erano strade da percorrere per arrivare fino a qualche drago o a qualche amore. Si consumavano 7 paia di scarpe, vi ricordate la vecchia storia? Quindi me la legai al dito, e se devo ripensare a quel passato, posso dire che ho dedicato tutta la mia vita a smentire la maestra, anzi a smentirla all'incontrario, nel senso che bisognava scrivere con le scarpe, nel senso che le scarpe erano lo strumento principale del mio lavoro di narratore e di scrittore. Con gli anni ho cominciato a capire, ho cominciato a leggere, ho cominciato a entrare nella letteratura e ho scoperto che nella metrica greca e anche latina il gioco dei tempi si chiama piede. Quando ho scoperto che nella lingua araba viaggio si dice safar, da cui safari, ma che una parola con una semplice vocale di differenza vuol dire anche libro, che lo ritroviamo anche nell'ebraico sefer, che significa appunto libro. Quando mi sono reso conto che la quarta parola della Divina Commedia era cammino, ho capito che quell'identità intuitiva che avevo percepito da bambino era assolutamente valida, quindi avevo ragione. E quindi ho fatto di tutto perché, per elevare queste mie scarpe alla dignità della scrittura e non per abbassare la mia scrittura al livello infimo delle scarpe, così come aveva voluto, magari scherzando, la maestra, che in fondo mi voleva bene perché si rendeva conto che io scrivevo piuttosto bene, ma in realtà voleva stimolarmi, e ha avuto ragione, perché da quella frase poi forse è nato anche il mio destino. Io ricordo molto bene le scarpe che ho usato in diversi luoghi. Ricordo le scarpe impolverate e puzzolenti che avevo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2001 in Afghanistan, quando saltai su un camion di Mujahedin per arrivare a Jalalabad e poi entrare a Kabul. Ricordo benissimo le scarpe che avevo quando ho attraversato l'Italia dei terremoti. Avevo delle scarpe multiuso che potevano aiutarmi a salire sui vulcani, a entrare nelle miniere, a entrare nel mondo dove abita Persefone, quella che ci scuote dal basso, quella che abita oltre la linea d'ombra della superficie terrestre. Ricordo un paio di scarpine di ginnastica che, a causa di un malessere al piede, mi ero fratturato pochi mesi prima, era l'unica cosa che potevo usare, e che mi hanno fatto attraversare in una settimana a piedi, in bella solitudine, la penisola istriana per arrivare fino, soltanto per farmi un tuffo dopo 7 giorni nella sua punta più meridionale. I viaggi hanno queste, la necessità di questi finali mitici che ti calamitano e ti fanno andare e ti sollevano dalla fatica dell'andare. Ricordo anche le scarpe delle persone che ho incontrato. Per esempio, quando ho incontrato Richard Kapuscinski la prima volta nel aeroporto di Zurigo, dove avevo appuntamento con lui per un'intervista di Repubblica, e vidi scendere dalla scala mobile un omino malfermo che sembrava più un curato di campagna che l'uomo che aveva vissuto 22 rivoluzioni e aveva scritto dal freddo polare della Siberia fino alle terre equatorie infernali dell'Equatore. Non potei pensare che quello era il mio eroe. Quando però gli guardai le scarpe e vidi quella tipica soddisfazione con cui gli uomini dell'Est, che hanno vissuto nel fango, che sono nati con i sandali nel fango come lui, quella soddisfazione con cui indossava le sue scarpe nuove, capii che lui era l'uomo e che quindi anche per lui le scarpe erano un elemento fondamentale di racconto. Quando Primo Levi ci narra il suo lungo periplo europeo per treni sovietici e poi occidentali, alla fine della sua detenzione ad Auschwitz, lui non pensa alle scarpe, ma il suo compagno di viaggio, un greco, gli dice: guarda che se tu hai delle buone scarpe non hai bisogno di denaro, perché con quelle scarpe tu sei accettato di più, ti muovi meglio. Se hai il denaro non ti basta, in sostanza. E le scarpe erano l'elemento fondamentale dell'incontro, e lui trasse quella conclusione che riporta in questo magnifico libro, che appunto narra di questo suo periplo. Nel racconto che ho fatto, che vi ho dedicato ieri in teatro sulla Cotogna, io narro proprio un racconto che si è scatenato in me attraverso l'andatura, attraverso il cammino. E cioè era... ora vi spiego perché la storia non è molto breve, però è essenziale per capire le cose.
Io avevo vissuto in Bosnia e poi in Italia la storia di un incontro con una donna molto speciale che aveva dietro di sé un passato leggendario, una donna che mi aveva chiaramente affascinato e che poi è venuta in Italia a morire. Tra di noi, cioè, è nata un'amicizia molto profonda, molto molto profonda, in cui ci siamo confidati, ci siamo detti delle cose che non ci saremmo mai detti se non ci fosse stato tra di noi questo rapporto in scadenza. Era accaduto appunto che questa donna, vi dicevo, aveva un passato molto particolare perché pochi giorni prima delle nozze il suo futuro marito, il suo promesso sposo, aveva in un accesso d'ira aveva sbattuto una sua ex amante che lo ricattava, aveva sbattuto la testa contro il muro di questa donna, uccidendola all'istante e scontando 15 anni di galera. A quel punto la protagonista della storia, che poi è diventata la cotogna di Istanbul, Masha, gli dice, va da lui al parlatorio del carcere, gli dice: io ti amerò sempre. Ti aspetterò, quando esci di qui io sarò fuori dalla porta ad aspettarti, però io ho 28 anni, non posso aspettare di fare figli e quindi mi sposerò con un uomo soltanto il tempo necessario per essere madre e chiederò a qualcuno che sia abbastanza maturo da accettare un patto di questo tipo. Lei lo trova perché era una gran bella donna. Lo trova, sposa un altro uomo, ha due figlie con lui, ma poi il destino si mette di mezzo perché scoppia la guerra, viene fatta un'amnistia e lui lo liberano dopo 8-9 anni, dopo 10 anni, credo, non di più. Per cui lei dice al marito: vai via da questo posto d'inferno, porta via anche le figlie, salvale e io vado da lui. E così fa, ma lui, dopo pochi mesi, in un momento viene ucciso, in sostanza muore perché una scheggia di mortaio entra attraverso la finestra in casa e lo fa secco. Per cui questa donna rimane sola, si chiude in questa casa, ne diventa la custode, apre una scuola per i bambini di Sarajevo che avevano le scuole chiuse, dà loro persino una merenda, nessuno sa come riuscisse a procurarsi tutto questo. Era una donna molto speciale di cui tutto il vecchio mercato della città parlava perché era affascinante e irraggiungibile. La conosco alla fine della guerra, lei mi svela tutta la parte della città che non aveva conosciuto durante i combattimenti, perché c'erano dei luoghi appunto che non erano attraversabili, e quindi un po', essendo vedova, essendo vestita di nero, questa donna che mi portava oltre la linea d'ombra e mi faceva vedere i luoghi che non avevo visto, era una perfetta metafora appunto di Persefone. Che mi introduceva nel mondo di là. L'ultima sera prima di separarci, io torno a casa per il mio lavoro e a cena lei mi canta una canzone che è appunto La gialla cotogna di Istanbul, che racconta di due che si devono sposare, però ci sono di mezzo i nemici che dicono che no, che probabilmente per motivi etnici, come sempre accade in quel luogo infelice che si chiama Balcani, loro non possono sposarsi. Allora lei si ammala e dice a lui: vai a Istanbul e portami una gialla cotogna. La cotogna c'ha tutto un simbolo dietro di noi che noi abbiamo perduto, è il frutto della resurrezione, perché è un frutto che si consuma nei giorni che vanno dal giorno dei morti a San Martino, San Martino che è il nuovo cominciamento dell'anno agricolo, quindi c'è dietro tutta una storia, è un frutto giallo, è un frutto che passa l'inverno, che viene messo nelle cassapanche, è un frutto che già i greci adoravano perché dava alla propria biancheria un profumo che era migliore di quello di qualsiasi profumo artificiale di oggi. Lui parte per cercare la cotogna, ma quando torna lei è appena morta, non può fare altro che darle un bacio sul letto di morte. Io non immagino mai più che questa canzone sarebbe diventata il nostro destino, il destino di lei e il destino mio, pur con alcune differenze, ma così è stato. È successo che dopo 3 anni, in cui io non l'ho più trovata perché era andata in Russia a trovare le figlie, che si erano trasferite lì col padre, lei si rifà viva e mi dice, io le dico, mi ricordo benissimo di te e della tua canzone, e lei mi chiede, puoi aiutarmi perché sono gravemente malata, ho bisogno di un bravo medico. Viene, cerco subito un medico capace di mettere le mani su di lei e questo medico mi chiede, non era minimamente interessato alla parte medica della storia, ma gli interessava sapere chi era questa donna molto speciale. Io gli ho raccontato questa storia, gli ho detto della canzone e lui mi ha chiesto a un certo punto di cantarla. Immaginatevi una persona che canta in una corsia d'ospedale davanti a un primario con i barellieri e gli altri medici e gli infermieri che passano, e vedo che quest'uomo si commuove e mi dice portala. Quindi ho avuto subito la sensazione che questa canzone avesse una valenza molto particolare, la capacità di farti passare appunto, aprire tutte le porte. Questa canzone mi apriva tutte le porte. Le vengono dichiarati 2 anni di vita. In quei 2 anni di vita lei si trasferisce all'estero, si trasferisce in Italia, e in quei 2 anni ci frequentiamo in modo molto molto intimo e facciamo anche dei viaggi, e alla fine i viaggi che io anche racconto in questa cotogna di Istanbul. E alla fine lei, quando è ormai diciamo grave, ma non credevo grave al punto da morire nel giro di pochi giorni, io vengo mandato a Istanbul dal mio giornale La Repubblica, e qui scatta la straordinaria coincidenza della storia. Vengo mandato a Istanbul, le dico, guarda, sto via 3 giorni, quando torno io sono con te. E vedo il panico negli occhi di questa donna che, essendo una balcanica, aveva un senso magico della vita molto superiore a quello che possiamo avere noi. E cioè lei aveva capito che la canzone si stava avverando. E cioè che io, come nella canzone, non sarei tornata in tempo, anche se avessi avuto la cotogna con me. Quindi io partii con la morte nel cuore, perché non potevo rifiutarmi di fare quel viaggio. E quando arrivai a Istanbul, innervosito dall'assenza di notizie, andai a girare per il bazar, e lì, in una giornata di pioggia tipo questa, vidi venirmi incontro un venditore di cotogne. E lì capii che il destino era segnato, cioè lui non mi portava il frutto della salvezza, ma mi portava l'annuncio inconsapevole che lei se n'era andata. Io ho comprato tutte le cotogne che potevo, le ho pagate una cifra tripla del dovuto, e sono, sotto questo temporale spaventoso, sono tornato nel mio albergo di Sultan Ahmed, dove al telefono ho avuto la conferma che lei era morta da pochi minuti. A quel punto sono tornato in Italia e, come nella canzone, ormai era tutto scritto, non ho potuto fare altro che metterle tra le mani questo frutto giallo e darle un bacio. E poi questo corpo con la cotogna è partito per Sarajevo, dove è sepolto tuttora nel cimiterino di Bistrik sopra la città. Chiaramente dopo una storia del genere tu ti segna una storia così, e io ho cominciato a raccontarla perché era l'unico modo di fare un armistizio con quest'ombra, con la quale mi sentivo anche in colpa per essermene andato nel momento chiave della vita, no? La partenza. E ho cominciato a raccontarla e vedevo che questo raccontare mi dava sollievo. Ma ma tutti mi chiedevano di scriverla e io però ci provavo, ma non riuscivo a trovare una prosa che fosse all'altezza della bellezza del racconto tra amici, perché questa è una storia che dà il suo meglio quando si è 7, 8, 10 al massimo intorno a un tavolo d'inverno con il fuoco acceso in una giornata come questa, a raccontarsi cose. Però mi dispiaceva che questa storia non fosse in qualche modo fissata nella memoria, quindi avevo bisogno quasi di un atto notarile, non per dare nobiltà a una cosa che era già piena di anima, che non aveva nessun bisogno della scrittura, ma il timore che questa cosa scomparisse a un certo punto mi ha convinto a scriverla, però, ripeto, non trovavo nessun tipo di prosa e a un certo punto è arrivato il cammino. E cioè, io, sapete, faccio un sacco di viaggi per Repubblica, non ne ho mai fatto uno solamente a piedi. Forse perché preferisco che questa cosa estremamente intima, che è il racconto solitario, non si sveli come qualcosa di giornalistico. Però mi è accaduto che durante una camminata di 2 o 3 giorni dalle parti della mia città, avevo voglia di stare da solo, mi sono reso conto che parlavo da solo e che le parole che dicevo avevano la rotondità del verso. E allora mi sono detto: senti un po', Rumiz, questa è una storia che tu devi scrivere in versi. E di lì a pochi giorni mi chiama al telefono di nuovo il mio giornale e mi dice: c'è il maestro Muti che ti vorrebbe con lui in una missione a Sarajevo. Lui doveva fare un incontro con la popolazione in cui avrebbe spiegato un concerto che andava a fare l'estate successiva. Era aprile, non ricordo, era marzo-aprile. E io non volevo andare perché avevo Muti mi intimidiva un po', poi non sapevo niente di musica. Insomma, dissi di no, però loro insistettero, mi guarda che Muti ti vuole perché vuole capire la Bosnia. Allora dissi: va bene, allora vado. Così in aereo si creò già una bella, vedete c'è di nuovo il viaggio di mezzo, no? In aereo si creò, questo piccolo aereo che volava sull'Adriatico da Bologna, si creò una bella intimità e vedevo che lui ascoltava con molta attenzione le cose che gli dicevo, lui e la moglie. E gli dissi le cose che valeva la pena di vedere a Sarajevo, di non farsi fregare da cose troppo ufficiali, dall'ambasciata, eccetera. E infatti, quando lui arrivò, ribaltò completamente il programma che gli aveva fatto l'ambasciata per vedere le cose che gli avevo detto io. Per esempio, un'antica Bibbia ebraica che si era salvata, preziosissima, che si era salvata da non so quante distruzioni, perché i musulmani della città, dimostrazione che quello era un luogo aperto e non islamico, prendevano le cose degli ebrei per salvarle quando loro andavano in viaggio. E al ritorno si era creata tra di noi un tale affiatamento che gli raccontai la storia che vi ho appena detto, la storia della cotogna. E lui rimase in silenzio e mi disse: questa è una ballata. Tu la devi scrivere in versi, dandomi la conferma piena di questa intuizione, e cioè l'uomo di musica e l'uomo che cammina arrivavano alla stessa conclusione. Devi scriverla in versi. E così ho fatto. È stata un corpo a corpo, con un ritmo, con una lingua che ancora non conoscevo. Voi vedrete che la prima edizione della Cotogna è completamente diversa dalla seconda e probabilmente anche la terza che uscirà tra breve è diversa a sua volta sia dalla prima che dalla seconda, perché il gusto viene mangiando, l'appetito viene mangiando e l'orecchio per il verso buono viene soltanto dopo una certa esperienza. Però ricordo che questo bisogno di fare i conti con la mia lingua attraverso il verso, che mi era nata improvvisamente dal cammino, dopo 40 anni di prosa, dopo 40 anni di lavoro giornalistico, fu fondamentale. Cioè, Questo corpo a corpo, come ho detto, con la lingua italiana, che tutto sommato è un po' periferica per la mia cultura. Certo, io sono nato di lingua italiana, però c'ho nell'orecchio un sacco di altre cose. Quindi entrare nell'endecasillabo, che è la quintessenza dell'italianità, e la Toscana, e l'Appennino, e i pastori erranti che si fanno compagnia recitando a memoria Dante in assenza di telefonini, era una cosa assolutamente affascinante. E lentamente, proprio confermato dal cammino, perché mi rendevo conto che tutte le volte che mi alzavo dal mio tavolo di scrittura e facevo solo 3 passi per andare, che ne so, a rimestare il sugo, il ragù che stavo preparando per il ritorno della mia compagna, o per andare alla finestra a guardare il mare, bastavano quei 4 metri di strada perché si rimettesse in moto quello che la maestra diceva, e cioè l'andatura che sta nascosta nel cammino. Il cammino eccitava la versificazione. Ecco, alla fine di questa strada, chiamiamola strada, io sono uscito diverso, cioè credo di scrivere in modo completamente diverso. Per esempio, il libro che è appena uscito sul Po, questo qui, Morimondo, è un libro in prosa, però qui dentro sono nascosti una marea di endecasillabi inconsapevoli, cioè la rotondità del verso è entrata nella prosa e diventa molto più rotonda, molto più accettabile. Io ho un ricordo nostalgico, quasi struggente, di quei mesi che poi alla fine con le correzioni sono durati anni, in cui avevo questo manoscritto accanto che correggevo, mi svegliavo alle 3 di notte e mi venivano in mente i versi giusti per risolvere un passaggio, oppure rileggevo e dicevo: ma questo non suona bene. Questo è durato, tra una cosa e l'altra, è stata una malattia che è durata 2 anni, ma alla fine della quale io sono uscito guarito, cioè con un rapporto diverso con la mia lingua. Le parole, lo sdrucciolo dei cipollini, hanno cominciato a dirmi molto di più, a svelarsi molto di più. L'energia segreta, la storia che c'è dietro le parole, veniva fuori con una. L'orecchio mi diceva quello che nessun dizionario poteva dirmi. E nella storia della Cotogna io ho raccontato nel capitolo decimo, ho messo un seguito alla storia, cioè succede che il protagonista, che non sono io, anzi questa è la soluzione che mi ha aiutato a scrivere la storia, perché non avrei mai potuto scrivere questa storia così personale con l'io narrante, ma l'ho scritta inventandomi un protagonista che è l'ingegner Maximilian Altenberg di Vienna. E io volevo in qualche modo che il lettore fosse consapevole di che cosa succede in uno che, come me, deve superare una lacerazione, uno strappo, un lutto attraverso quella grande cosa che ci è stata data, che è la lingua. Da millenni la lingua è la cosa con la quale noi digeriamo i rovesci della vita, li raccontiamo agli altri, li rendiamo partecipi, li addolciamo con dei particolari inesistenti, ma che sono dei pezzi di fantasia che ci aiutano a rendere più accertabile una realtà che altrimenti non sarebbe. Questo potere consolatorio del verso che nasce dal cammino, questo volevo che uscisse dall'incontro con i lettori, e quindi ho aggiunto una parte successiva della storia in cui il protagonista, Max Altenberg, consigliato da un vecchio ebreo, che è l'unica persona che viene nominata col suo nome reale in questa storia, un triestino che ormai è morto, avrebbe 100 anni, che si chiamava Peter Kern, gli consiglia di andare a piedi fino alla tomba di lei, quindi fare Vienna-Sarajevo a piedi. E lui parte, e in quel viaggio gli succedono delle cose, e cioè lui comincia a percepire delle cose per cui la sua percezione della realtà cambia. Giunse in Croazia E dove le ultime canne del fiume si muovono al vento contro le prime colline del sud, si rese conto che le vigne erano diventate un pentagramma, con i grappoli al posto delle note, e dettavano il ritmo della storia per indicargli il sentiero migliore. Ecco, io ricordo benissimo quando ho avuto questa percezione, e cioè che quelle vigne che avevo accanto erano un pentagramma. Ero nel Veronese, mi avevano invitato per un premio, magnifico premio, che consiste in una mezza botte di Amarone, il premio Masi, che quindi mi affrettai a raccogliere, e la mattina mi alzai molto presto, c'erano delle nebbioline autunnali, era in corso la vendemmia, e cominciai a camminare ovviamente sempre con la mia cotogna in testa, perché appena camminavo si accendeva il verso, no? E come passo vicino a questi filari, in cui tra l'altro si chiamavano Alighieri, perché lì è una parte della famiglia Alighieri, si è trasferita lì, e Dante stesso era passato da quelle parti, questo cortocircuito di sensazioni, la memoria della cotogna, la presenza di Alighieri, le vigne, il vino che mi avrebbero dato, ha fatto sì che io percepissi le vigne in quel modo. Ma se fossi rimasto a casa seduto, questa metafora non sarebbe mai venuta. Sentite che cosa accade a Max Altenberg, che è quello che è accaduto a me. Parlava in solitudine e le sue parole solfeggiate al ritmo giusto uscivano rotonde con le pause perfette al punto giusto della frase. Fuline sono certo che imparò quella sua metrica inconfondibile, simile a un passo lungo di pianura, quel periodare che avrebbe sedotto gli adulti come fossero bambini. Ecco, lui prosegue in questa storia, in questo viaggio, vedete, storia e viaggio è assolutamente la stessa cosa. Ecco cosa accade ancora. È l'uomo sulla strada del Prinz Eugen, il principe Eugenio aveva fatto praticamente la stessa strada, per cui lui ha la sensazione di seguire il suo cammino, a picco sui meandri del Danubio, divenne certo che quella sua storia sarebbe andata a finire sul Bosforo. Tutto il suo andare portava laggiù, davanti al muro della grande porta, e lì, ascoltando la voce del fiume, gli venne il desiderio di esplorare anche il nesso tra metrica e andatura, e quello tra paesaggio e narrazione. Gli fu tutto ben chiaro all'improvviso, non era lui che lavorava al testo, ma era il testo a lavorare in lui. Ormai aveva capito che doveva arrendersi del tutto alla sua strada, così gli aveva detto il vecchio Kern. Dunque, lui comincia a avere visioni. Ecco, in Serbia chi viaggia percepisce delle cose, cioè una salita diventa una metafora della penitenza, l'incontro con un uomo solitario ti evoca una sacralità dell'incontro a cui tu non avevi mai pensato, ma anche sogni in modo diverso, chi viaggia sogna diversamente, i sogni sono molto più vicini alla realtà, il diaframma tra l'incoscienza e la coscienza quasi si elide, cioè tu viaggi in uno stato onirico e sogni in uno stato molto più vicino alla realtà, tu cammini anche nel sogno. All'alba di notte vennero, traversò nella pioggia verso Boglievci, sulla riva sinistra della Sava, dove gli venne la febbre, ma un vecchio nella sua casa sul bordo del fiume lo rimise in sesto con del latte caldo versato sull'acqua di mele. Di notte vennero armate di spettri, squadroni nella polvere al galoppo che andarono a dissolversi nel nulla come la nuvolaglia ad alta quota su una montagna dall'orlo ventoso. All'alba poi si accorse che un topino era salito in silenzio sul letto e lo guardava aspettando qualcosa. Anche questi incontri con gli animali, no, assumono una valenza molto superiore nell'uomo che si muove. Ecco. Il paesaggio divenne più montuoso, punteggiato di gole e fortilizi. La terra aveva, annotò sul taccuino, colore resinoso di alveare. I colli erano come la criniera di un bel cavallo baio, pettinati dal vento. L'aria profumava d'erba e scintillò di polvere dorata, un'altra volta ancora, forse l'ultima, e intanto già le Pleiadi annunciavano l'arrivo dell'inverno a grandi passi. le stelle scricchiolarono, gli parve, e nella notte passata all'addiaccio distese a terra la carta del cielo, lesse febbrilmente nello spazio e verso l'alba si accorse dei lupi, un ululato lungo, siderale, come la voce di un'anima persa. Ecco, lui arriva a Sarajevo, vive una realtà parallela, la gente che lo vede camminare e andare verso questo cimitero lo riconosce come un uomo che vive in un altro tempo e in un altro luogo. E qui ecco c'è un altro incontro. Arriva sull'ultimo ponte, il belvedere sulla città fluttuava nel nulla, nella nebbia, e un cane nero gli sbarrò la strada, lustro di pioggia, la bocca a tenaglia. Ringhiava senza scampo tra due case e aveva l'occhio a mandorla di Anubi, guardiano delle tombe degli Egizi. Senza mostrare esitazione alcuna, il pellegrino si fermò per dargli un pezzo del suo burek con la carne. Fu così che la bestia senza pace fiutò il suo cibo e nascose la coda per l'emozione, pisciò sulle scarpe del forestiero che l'accarezzava, poi gli leccò le mani vergognandosi di non averlo visto come amico. Era una femmina. Max se ne accorse solo al momento di ricominciare la strada sua difficile sul monte. Ecco, in sostanza lui arriva, incontra sulla tomba il marito di lei, che era l'unico che curava ancora quel luogo, quindi quello che aveva dato i figli alla donna che lui aveva amato, e vanno a cena assieme. E lì lui comincia a raccontare. E gli dicono gli astanti che sono accanto a lui, lì col fuoco acceso, gli dicono: tu potresti anche leggere l'elenco del telefono e ci affascineresti lo stesso. E lui gli spiega: questo nasce dal fatto che io sono arrivato qui a piedi. E poi la storia finisce in modo molto particolare, questo è un finale inventato, ma non troppo, e cioè che il narratore, Max è diventato narratore, torna a Vienna e comincia a raccontare la sua storia, ne trae un grande sollievo, però che cosa accade? Questa storia è così bella che tutti cominciano a reinterpretarla e a diffonderla, per cui nascono addirittura degli atti di feticismo. C'è gente che va fino a Sarajevo soltanto per vedere la tomba di lei. La tomba di lei si riempie di limoni, di cotogne, di frutti gialli e fiori gialli. E lui capisce che è condannato a non uscire mai da questa memoria, da quest'ombra. E così va da un rabbino e il rabbino gli dice: senti, tu hai viaggiato tutta la vita e l'ultimo tuo viaggio sarà nel ventre di una donna. Lui non capisce bene che cosa vuol dire, lui dice: non preoccuparti, vai a Istanbul perché lì è la fine della tua storia, troverai una donna e lì capirai. E poi gli accenna come Abramo, ormai sei vecchio, come Abramo è tempo che tu lasci l'ultimo seme sulla madre terra. Lui parte, per giorni e giorni cammina in questa città che gli ricorda il momento dell'annuncio della morte di lei, e poi un giorno incontra a casa di un amico occasionale, incontra una turca che canta una canzone, una magnifica canzone, che significa lo strappo dalla lontananza, è un'antica canzone turca. Questo mi è accaduto davvero, cioè che una turca mi cantasse questa cosa e mi desse l'idea della fine della storia. A questo punto lui, per ringraziarla, le racconta la sua storia e lei si innamora di lui perdutamente, e quella notte vanno nell'albergo di lui, il vecchio Hotel de Londres, dove sono stati ambientati molti film, ma nel quale io ero stato molto prima di vedere quei film. Si vede che il luogo aveva una sua capacità di attrazione molto speciale. E lei rimane folgorata da quest'uomo che in realtà diventa Abramo, ma che non cerca lei, cerca l'altra. E lui si addormenta e sogna lei, l'altra, che gli viene incontro porgendoli il frutto, che è nuovamente l'annuncio. Per la prima volta la rivede sorridente, gli dice: vieni, balliamo ancora nella neve, così come avevano ballato nella neve quando si erano conosciuti a Sarajevo 10 anni prima, e la mattina la cameriera lo trova morto. Trova morto con un gran sorriso sulle labbra, con qualche segno della presenza di una donna. La polizia fa le sue indagini e dopodiché, a distanza di 2 giorni, un pescatore trova nelle acque del Bosforo un cartoncino dove ci sono scritte, c'è scritto in lingua bosniaca il testo di questa canzone. Ecco, così finisce la storia. La cotogna è anche lo svelamento di un'altra equazione, e cioè quella tra viaggio e amore. Il viaggio è necessario alla maturazione del desiderio, la distanza in certi casi, non sempre ovviamente, ma la distanza in certi casi è fondamentale. Qui nel libro che sta uscendo proprio in questi giorni sul Po, io evoco alcuni di questi esempi. Dico che forse il gusto della vita, forse l'amore stesso, non è che distanza. So di un uomo che prima della guerra, a 20 anni, attraversava a nuoto il Golfo di Trieste per raggiungere quella che sarebbe diventata sua moglie. Scendeva alla base del natio colle, si spogliava, metteva i vestiti in un cesto, legava il tutto sulla testa, poi nuotava a crawl fino al primo paese istriano, dove abitava l'amata. Arrivato sull'altra sponda, si asciugava nudo al sole, sugli scogli, si rivestiva e saliva di nascosto alla collina di lei. Che gusto dovevano avere quei baci! A Sarajevo, durante l'assedio del 92-95, conobbe un austriaco che per raggiungere la donna di cui era innamorato doveva viaggiare 2 giorni via terra, prima in treno fino a Budapest, poi in autobus a Belgrado, poi con un taxi belgradese fino alla periferia di Sarajevo occupata dai serbi, infine attraverso canali umanitari fin oltre le linee del campo avversario. Dopo tutta quella fatica, giurò con gli occhi sognanti: l'amplesso ha un sapore inimitabile. Ricordo che pensai: l'acqua dei nostri rubinetti non avrà mai il valore di quella inestimabile che sta in un pozzo distante da casa. Oggi spesso mi chiedo se l'azzeramento delle distanze non abbia ucciso anche il desiderio. Questa è anche una bella storia. Nevicava fitto quando Vassili, russo di Saratov sul Volga, mi raccontò di come avesse conquistato sua moglie con una traversata di 50 chilometri sugli sci. Tale era la distanza della casa di lei, e lui per un bacio, così mi disse, l'aveva percorsa più volte. Senza gli sci, spiegò, il mio popolo si sarebbe estinto. Ecco, tutto questo ve lo dico perché io credo che il viaggio sia il canale più svelto per sapere chi siamo, no? Se il senso della vita è quello di sapere chi siamo, e in realtà noi lo sappiamo molto bene quando siamo giovani e adolescenti, ma la cosa ci sembra impossibile che sia tutto così semplice, no? Che noi siamo davvero quelli. Poi la vita ci si mette di mezzo e ci distanzia da quello che è la realizzazione di noi stessi, però poi dopo la maturità, quando comincia la fase discendente della vita, noi scopriamo che in realtà ritroviamo noi stessi, ritroviamo spesso degli amici di infanzia, il cerchio si chiude. Io, per esempio, io parlo sempre di più il mio dialetto triestino perché mi ricollego al dialetto che parlavo quando ero ragazzino, ho il bisogno del mio luogo, no? E questa necessità di ho perso il filo, dove ero arrivato? Aiutatemi. Qual era il prego? No, prima. Prego? Ancora prima. Ho fatto un una parentesi troppo lunga. No, è l'argomento fondamentale. Ancora prima. Ripeti. Vabbè, lui mi provoca perché mi conosce, mi sta tirando fuori i luoghi dell'infanzia. Vabbè, comunque mi verrà fuori. Sì, era questo che volevo dire. E cioè che il fuori guarisce. Cioè noi siamo in qualche modo forzati, a partire dai tempi della psicanalisi, ma oggi ancora di più, con quel grande elemento autistico che è l'elettronica e quindi internet, tutte queste cose qua che ci fanno navigare, ma ci fanno navigare stando fermi e quindi rinunciando a una quantità sterminata e inestimabile di incontri umani reali, io sono convinto che questo tipo di approccio verso noi stessi, cioè quindi questa necessità, questo spingerci a guardare, a calare delle sonde nel buio della nostra anima, sia tempo perso. Io credo che un buon viaggio, ma di quelli seri, non un viaggio organizzato, quindi un viaggio che comporti la preparazione, il desiderio, la pianificazione, il libro, la fatica, la scrittura, un viaggio serio, quindi, e soprattutto un viaggio solitario, ti fa scoprire chi sei molto più velocemente e in modo molto meno costoso di 1000 sedute psichiatriche. Chi sei? Allora, qualche anno fa, incontro nel accelerato, nel locale Bergamo, Milano, una badante ucraina che si siede di fronte a me, quelle tipiche donne solide e affidabili di quel mondo che magari sono anche laureate, però sono costrette a lavorare con i nostri vecchi, fare anche cose poco nobili, che mi racconta di sé, io le racconto di me con quella libertà che si ha soltanto con le persone che si sa non si incontreranno più. E a un certo punto lei mi chiede: ma tu sei felice? E io ho realizzato che erano 20 anni che nessuno mi faceva quella domanda. Cioè, ero dovuto salire su un treno e incontrare una straniera per porre a me stesso questa domanda, perché neanch'io me la ponevo. Per cui l'incontro con questa forestiera mi ha obbligato a fare i conti con me stesso. Ecco. Mio Dio. No, volevo fare delle battute, ma non. quando è l'incontro, però, più perfetto è quello che si fa incrociandosi a piedi. Perché? Perché il viaggio a piedi è il più perfetto di tutti? Perché l'incontro che si consuma tra due persone che si avvicinano da lontano in una località poco abitata, in una valletta dove ci sono solo 2 o 3 contadini con il trattore, nient'altro, 2 uomini da lontano che non si conoscono, si avvicinano e sanno che si dovranno inevitabilmente incrociare perché c'è il sentiero di mezzo. Questo comporta tutta una serie di cose che nascono ben prima dell'incontro verbale tra questi due. Intanto tu scopri che il forestiero, cioè non quello che abita quel luogo, non quello che lo rappresenta, ma quello che viene da lontano, si sente inconsapevolmente obbligato ad assumere un'andatura e una mimica corporale che in qualche modo spieghi alla persona che gli viene incontro o che lo aspetta a un incrocio che lui viene in pace. Ora, questo è tanto più facile da quanto più tempo tu cammini, perché noi partiamo che siamo ancora con la posizione da sedentari, siamo curvi, siamo Non guardiamo mai più lontano di 2 o 3 metri. Siamo restii a spalancarci verso l'infinito orizzonte. Gli automobilisti sentono questa nostra insicurezza, questo nostro essere miserabile che abita ancora in noi, che non sa camminare, no? Lo sentono e ci sfiorano, ci leggono come dei poveretti che non hanno neanche i soldi per comprarsi una macchina, come dei cretini. Dopo 2 o 3 giorni di cammino, l'uomo ritrova il nomade che è in sé e la nobiltà dell'incedere. E a quel punto tu vedi che nei punti in cui la strada coincide con quella del sentiero, tu vedi che gli automobilisti ti guardano da lontano e tu vedi i loro occhi che dicono: ma chi è quell'uomo che cammina così soddisfatto, così contento di sé? Chissà dove va, chissà da dove viene. Ecco, è bastata l'andatura per accendere nell'altro una serie di domande a cui lui desidera dare una risposta. E anche se non ci si fermerà per chiederti chi sei, comunque in lui resterà il desiderio di mettere le tue scarpe e quindi di camminare allo stesso modo. Lui sente la libertà che tu hai, no? Ecco, ma torniamo all'incontro tra 2 persone. Ecco, vi faccio l'esempio. Ero partito da Trieste, andavo verso le isole dalmate a piedi, come faccio ogni autunno, per in qualche modo chiudere la stagione estiva con una grande ricapitolazione che può essere fatta solo a piedi, perché a piedi ti vengono un sacco di idee. Io giro col taccuino in tasca perché ogni mezzo chilometro mi viene tac, no, la frase giusta. Vedo in una valletta che era disabitata completamente, c'erano dei grandi campi di zucche, enormi zucche istriane, grandi come la carrozza di Cenerentola, e vedo un contadino che, vedendomi arrivare, ferma il trattore e si appoggia con i gomiti al volante della sua macchina e aspetta, chiaramente perché vuole godersi questo mio arrivo, e quando mi vede vicino mi dice: ti va lontan, nel dialetto locale. Non una domanda, ma già un'asserzione, perché aveva già capito che io andavo lontano. Io gli chiedo: caco rasumite, come l'avete capito? Lui mi aveva parlato in veneto, perché aveva capito che ero italiano, e io dal suo accento avevo capito che invece lui mi aveva fatto un atto di cortesia uscendo dalla sua lingua e facendomi, appunto, parlandomi in veneto, e io ho ricambiato la cortesia parlandogli in croato: caco rasumite, come l'avete capito? E lui mi dice: perché ti va piano? Cioè, lui aveva perfettamente decifrato la situazione. Chi va piano va sano e va lontano. Io andavo tranquillo, non mi correva dietro nessuno, non avevo impegni, non avevo uno stress da smaltire. Ero un uomo tranquillo che andava a farsi un pellegrinaggio, una gita. Ecco. E lui era colpito da questo mio camminare. E dalle mie risposte, da quelle 2 o 3 parole che ci siamo scambiati, è stato sufficiente perché lui mi indicasse dietro il carro che trascinava. Mi sa che saremo obbligati a stare qui finché non smette di piovere. Mi ha mostrato il carro di dietro al suo trattore, che era pieno di uva appena raccolta. Mi ha detto: prendine quanta ne vuoi. Io ho preso un po' di roba, lui si è arrabbiato, mi ha messo in mano una cesta praticamente d'uva che ho smaltito camminando in direzione di Pola. Ecco, uno dei viaggi in cui il camminare è stato un elemento fondamentale è stato il viaggio che ho fatto alla ricerca dell'ombra di Annibale. Già all'inizio il cammino ha messo le cose a posto, cioè io avevo avuto questa intuizione di seguire Annibale, non per scriverne la storia, perché l'hanno fatto milioni di storici, né per scoprire esattamente dove era andato, ma per cercare di percepire un mito sentire che cosa usciva ancora di questo mito a distanza di 22 secoli. E, però volevo essere sicuro che questo viaggio si potesse fare, perché confrontarsi con un mito non è una cosa, non è una cosa da niente, anche perché rischi di essere ridicolo, no? Chi sei tu di fronte a Annibale, no? Il paragone diventa ridanciano. E così ho deciso di fare questo collaudo a piedi e sono andato con alcuni amici su un passo alpino dove verosimilmente Annibale era passato. In realtà c'erano altri 22 passi che rivendicavano la stessa cosa, tanto che io ho il dubbio addirittura che quando un'azienda di soggiorno non sa come valorizzare un posto, dice Annibale è passato di qua. E arriviamo in cima, sempre cercando di immaginare degli elefanti in salita, in discesa, su quei terreni, cosa abbastanza improbabile. E quando arriviamo in cima mi prende, diciamo, lo sconforto, cioè io non scriverò mai questa cosa, mi sono detto, perché chi mi dice che Annibale è passato di qua? Non c'è nessun segno, nulla, cioè c'erano soltanto il vento, la neve, le valanghe, l'alta quota, finché succede una cosa. Uno dei miei compagni di viaggio mi chiede Polibio, il libro di Polibio in cui si racconta il passaggio delle Alpi. Lo prende, lo legge un attimo in silenzio e poi mi dice, scusa un attimo, sale su un pulpito di roccia e come un prete a messa legge Polibio. E quando Annibale, e quando il sole entrò nel tempo delle Pleiadi, Annibale giunse con le sue truppe stanche sullo scollinamento delle Alpi e mostrò loro la grande pianura che li avrebbe resi ricchi. Le parole sono, le ricordo a memoria, non sono assolutamente così, ma più o meno questo è il senso. Ecco, bastò questo, e cioè il cortocircuito tra un testo scritto 22 secoli prima e la presenza della montagna, cioè di un paesaggio in cui verosimilmente Annibale era passato, per creare il brivido necessario a evocare. E lì abbiamo capito, noi non dovevamo raccontare una storia, dovevamo evocare. E mentre la storia è una cosa che si legge in silenzio in polverose biblioteche, il mito è una cosa che si declama ad alta voce, agli altri, non in silenzio a se stessi. Quella declamazione di fronte alle montagne scatenò il racconto, perché immediatamente sentimmo, ci dicemmo, chi se ne fotte se Annibale non è passato di qua. L'importante è crederlo, l'importante è rileggere la storia di Polibio o di Tito Livio con questa emozione, di queste montagne dentro di noi. A quel punto però accade qualcosa di incredibile e di straordinario, cioè la lettura, il libro mise in moto la storia, cioè creò delle cose che diventavano materiale di racconto. Una pattuglia di alpini si profilò, che raggiungeva il nostro stesso colle, arrivarono, noi eravamo stupefatti perché di nuovo dei soldati passavano a quel punto. Si fecero quadrato, deposero i loro zaini e si sedettero per la merenda. A quel punto io ho chiesto al tenente che li guidava se potevo leggere Polibio anche a loro. E lì è stata la storia, no? La storia è stata quella, lì ho capito come dovevo scrivere questo racconto di Annibale. Inutile correre dietro all'archeologia, io dovevo evocare, rievocare l'uomo. E ho letto a questi ragazzi la storia di Annibale. Questi erano stupefatti di constatare quanto i soldati di allora provassero delle cose simili alle loro, no? Io guardavo questi ragazzi, mi guardavano con gli occhi spalancati come bambini. Non credevano che fosse una cosa così antica. Dopo mezz'ora, eravamo lì che facevamo merenda, compaiono due donne a cavallo che fanno la via francigena al contrario e vanno verso Canterbury con questi cavalli che affondavano nella neve, li portavano a mano, infatti, arrivano lì e anche a loro racconto questa storia, no? A questo punto scendiamo a valle, entriamo in un'osteria, tac, c'è un elefante sopra l'ingresso dell'osteria. No, ma voi ridete, ma in realtà è così. Il viaggio produce le cose che voi cercate. Se voi avete sete, troverete il contadino che vi dà l'acqua. Questa è la magia del viaggio. Mette in moto delle coincidenze stupefacenti che diventano sempre materia narrativa. Che cos'era quell'elefante? Era il segno della vecchia azienda di soggiorno di quel paese che si rifaceva alla leggenda annibalica, quindi non era per niente cavoli a merenda. Aveva a che fare con la storia. E come? Ma quando siamo scesi giù e abbiamo trovato che accanto alla strada che portava verso la Francia c'era un resort di nome Hannibal, che era fallito prima ancora di aprire, e soprattutto quando ci sedemmo a chiacchierare con i vecchietti, con gli indomiti vecchietti del Notav, giù a Bussoleno, e leggemmo su uno striscione enorme nel bosco, lungo una ventina di metri, questa frase: Annibale è passato di qui, la Tav non passerà, il collegamento si fece assoluto e automatico. Questa identità di scrittura e narrazione, voi la capite anche, la scrittura e viaggio, voi lo capite anche, non so quanti di voi hanno mai provato a scrivere qualcosa, diciamo, di tosto, no? Non si prende subito l'andatura. Esattamente come nel cammino, avete bisogno di un lungo periodo di riscaldamento. A un certo punto si rompe un diaframma e voi, così come nel cammino riuscite a camminare, che potreste fare 30-40 km al giorno senza problemi, a un certo punto anche nella scrittura avviene lo stesso tipo di rottura e voi spontaneamente tutte le cose che voi sentite, percepite, si canalizzano in questo grande fiume che è la scrittura, l'andatura. Vai, 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 senza nessuna fatica. E voi vivete una dimensione di cui avrete nostalgia per sempre. Questo tornare al proprio manoscritto, questo appartarsi, questo avere questa settimana, 10 giorni, un mese di silenzio, solo per evocare, per riordinare, per creare questi cortocircuiti tra la memoria e la lettura, è una cosa fantastica. E io posso capire che un uomo maturo che ha tanto viaggiato poi alla fine non ne abbia più la necessità, perché può viaggiare con la mente. E in effetti non sono i chilometri che misurano un viaggiatore, ma sono la sua capacità di evocare ciò che ha visto. Io, questa è l'ultima cosa che vi dico, poi se avete voglia di farmi delle domande, è questa: quando andai ero in un paesino delle Dolomiti, sotto le pale di San Martino, e tenni una chiacchierata come questa, e dissi incautamente una frase: solo chi viaggia sa raccontare. E uno del posto alla fine mi disse: ma senta, alzò la mano e disse: ma senta, come la mettiamo che mio nonno non è mai uscito dal suo villaggio e raccontava storie come le sue? E io fui un attimo spiazzato, quindi feci delle domande per perdere tempo, per prendere tempo e cominciare a riflettere in realtà, e gli chiesi che mestiere faceva suo nonno, e lui mi disse: il ciabattino. E allora dissi: vedi, lui conosceva le scarpe, e gli indiani dicono che colui che per conoscere un uomo bisogna entrare nelle sue scarpe, quindi figurati un ciabattino. E lì a quel punto avevo già la situazione in pugno e gli ho detto, sapendo già la risposta: e dov'era la bottega di tuo nonno? Sulla strada, ecco. Non è importante il numero di chilometri che fai, ma il tuo saper ascoltare le vie dei canti. Quindi lui in realtà era uno che riportava le storie dei viaggiatori, non aveva nessun bisogno di viaggiare. Sì, è vero, era così. Infatti lui stava, come tutti quelli che vogliono fare affari, stava su una strada di grande passaggio. E una volta le strade, meno diciamo anonime di oggi, dove il telefono senza fili delle storie passava a grande velocità, erano una fonte di racconto infinitamente più importante di quella che possiamo trovare sulle strade di oggi, anche se, ripeto, la sfida è proprio questa. Oggi, questo lo dico soprattutto ai più giovani, è quella di andare a cercare le storie proprio dove là che sembra di non poterle trovare, no? Il cronista di Cronaca Nera che va lì, fa il suo rapportino giudiziario, si deve sempre dire che sotto quella storia di questura, sotto quell'anonima storia di questura, c'è la storia di un'anima, c'è la storia di un uomo che ha chissà quante cose da dire. Ecco, ok, io avrei finito se volete...